ascolto.
Introduzione alla liturgia del Triduo, in modo particolare del Venerdì Santo, quindi più una lezione che una meditazione, anche se sono convinto che sono alcuni aspetti che possono poi favorire una comprensione dei misteri che andiamo a celebrare, che non sia devozionalistica, ma che sappia cogliere nel suo insieme quello che io chiamo l'unità del Triduo Pasquale, perché dalla unità assoluta della celebrazione della Pasqua, della prima cristianità, si è passati gradualmente a una parcellizzazione, con alcuni aspetti che adesso vedremo, per cui ogni momento ha quasi una sua completezza. Se poi voi pensate che il Triduo Sacro per molto tempo, fino all'ultima riforma, poco prima del Concilio e poi recepito completamente dal Concilio, non si sapeva se il Triduo erano il giovedì, venerdì e sabato, oppure venerdì, sabato e domenica. Si doveva parlare di un quatriduo, perché il giovedì santo faceva così parte della celebrazione, che è giovedì, venerdì, per togliere il venerdì, sabato, si poteva anche togliere perché non c'era niente, la domenica, ecco. Ma c'è di più. Ma per entrare appunto nella ricchissima tematica del Triduo e della sua realizzazione nella vita della Chiesa, bisogna partire un po' da lontano, cogliendo mica tutti gli aspetti storici che sono infiniti, ma cogliendo alcuni elementi che sono proprio quelli che in qualche maniera distinguono l'unità da una pluralità di celebrazioni. Comincio con alcune riflessioni, alcuni accenni sulla parola Pasqua. La parola Pasqua, che non è una parola scontata. Per noi Pasqua vuol dire quello che stiamo per celebrare, probabilmente con accentuazioni diverse nella nostra mente, nei modi con cui nelle nostre comunità viene celebrata, però la Pasqua è quella cosa lì. Sarebbe interessante adesso fare una piccola inchiesta per domandare qual è l'elemento fondamentale tra i diversi che noi celebriamo della Pasqua, così di come noi l'abbiamo l'esperienza. E anticipo, dopo ci torneremo sopra, normalmente sono due che vengono poi messi delle volte in contrasto fra il venerdì santo, la passione, e la domenica, la resurrezione. La Pasqua è più la festa della resurrezione o più la festa della passione? Ovviamente è di tutte e due, però ecco, anche questo non è scontato. Allora, per introdurmi, io vi propongo alcune riflessioni sul termine, la parola Pasqua. In greco e in latino è Pasca, che è una traslitterazione dell'ebraico Pesach. L'etimologia della parola ebraica è incerta. Pare che il suo significato fondamentale sia passare oltre. Si fa notare che gli antichi insistevano molto sulle etimologie, non sempre in maniera scientifica, ma un po' tirandole a seconda quella che era l'idea che volevano fare passare. E su questo modo di passare oltre, di intendere la Pasqua come passare oltre, c'è tutto uno schieramento di teologi, anche cristiani, lasciamo stare quello che dicevano gli ebrei. Un primo gruppo di padri della Chiesa si sono soffermati sulla traduzione del verbo paschein, invece di passare oltre, soffrire. Pasca, passare oltre. Paschein, soffrire, riferendolo alla passione di Cristo. Forse è quella che coglie di più gli aspetti giudaici della Pasqua, perché dopo una lunghissima peripezia di trasformazioni di questa festa, nel tempo del Nuovo Testamento, nel giudaismo, la Pasqua era diventata sinonimo di agnello pasquale, da cui le espressioni immolare alla Pasqua, mangiare alla Pasqua, che troviamo anche nel Nuovo Testamento. Questa spiegazione mette in risalto il senso tipologico dell'agnello, ponendo l'accento sulla passione del Signore, nel suo significato salvifico. Di qui il tema della Pasqua come salvezza. Pasqua, sofferenza, passione, salvezza. Non viene trascurato niente di quella che è l'essenza, però passando per questa linea. Un altro gruppo di padri della Chiesa, padri orientali, occidentali, con origine a capo, si sofferma invece sulla etimologia più esatta di passaggio. Il soggetto allora è il popolo che passa dalla schiavitù dell'Egitto alla terra promessa attraverso il Mar Rosso. Viene sottolineata la tipologia battesimale, perché è con il battesimo che si passa dalla schiavitù del peccato alla vita nuova in Cristo. Applicata poi a Cristo, questa etimologia del passaggio indica il suo passaggio da questo mondo al Padre, quindi la sua passione e resurrezione, secondo le parole che Agostino ha sottolineato fortemente, che le vedremo. Un terzo gruppo, più esiguo, intende Pasqua come passare oltre e pone come soggetto l'agnello sterminatore, forse il più vicino alla etimologia biblica. Vedrà l'angelo sterminatore il segno dell'agnello e passerà oltre senza colpire. In questo caso, appunto, chi passa l'angelo sterminatore, oppure Cristo, che con la sua passione e resurrezione è passato oltre i limiti della morte e comunica anche a quelli che credono in lui la stessa possibilità di passare da morte a vita. Dentro questa numerosa diversità della parola c'è anche una diversità di traduzione di essa nei riti, nel modo di intendere la liturgia pasquale. La prima osservazione da fare, e oggi ce n'è bisogno per riportare le cose alla loro realtà, è che la Pasqua non rappresenta nella Chiesa antica esclusivamente e neanche primariamente la festa della resurrezione, bensì la festa della salvezza, l'unità, un tutt'uno. Pasqua è non resurrezione anche, ma non è neanche come senso principale, festa della salvezza nella sua globalità e onnicomprensività. Pasqua è tutt'uno col mistero di Cristo. Dio appare come uomo e l'uomo ascende ai cieli come Dio. Negli antichi discorsi sulla Pasqua, le omelie pasquali antiche, anche il Natale viene compreso nella celebrazione della Pasqua. È l'inizio di quel movimento per cui Dio scende verso l'uomo e l'uomo attraverso di lui può risalire verso Dio. Il perno di questo movimento non è la risurrezione ma la croce. Secondo una correlazione amplificata dei cristiani attraverso il nesso etimologico che vogliono instaurare tra Pasqua e Paschein, già detto prima, patire, cioè Pasqua, passione. Vado avanti. Un pensiero particolare per Origene, uno dei più grandi padri della Chiesa. Una sua omelia, la prima, sulla Pasqua, dice espressamente che lui vuole correggere la falsa derivazione etimologica di Pasqua da passione, che gli riconosce imperante ai suoi tempi, a favore di quella basata sull'ebraico, che collega il termine Pasqua a passaggio, e spiega: poiché in questa festa il popolo esce dall'Egitto, conseguentemente essa è chiamata Pasqua al suo passaggio. Per questa via si dischiudono alle esplorazioni cristiane gli ampi spazi, qui non è più Origene, della trasposizione allegorica, già anticipata in ambiente alessandrino da Filone. La Pasqua dell'anima significa il passaggio da ogni passione, da ogni realtà sensibile. Questa è la svolta che dà Origene. Per Origene la struttura portante del mistero pasquale non è quella che collega l'agnello e gli eventi della passione di Cristo, bensì quella che mette in relazione la celebrazione storica della Pasqua, dell'Esodo, e la celebrazione che oggi il credente è chiamato a fare con particolarmente cibandosi del vero agnello e compiendo il vero passaggio della Pasqua. È una svolta radicale che non viene accolta da tutti e non incide totalmente sulla celebrazione. Andando avanti, non più citando singoli autori, ma vedendo un po' l'uso della celebrazione della Pasqua che si diffonde nel mondo cristiano, e la primitiva celebrazione della Pasqua, che aveva come momento culminante la veglia, la notte del battesimo, il passaggio da una vita a un'altra vita, per cui veniva chiamata anche la madre dei neobattezzati, a questo nucleo antico, che consisteva soprattutto nella veglia pasquale, si è aggiunta tutta un'articolazione del tempo di preparazione e di prolungamento della Pasqua. Fino a inventare il doppio tempo pasquale. Quando la veglia pasquale perde la sua unicità, rimane ancora centrale, però si comincia già a scomporre i diversi momenti, e la causa è, una delle cause più importanti, il fenomeno della storicizzazione, cioè la tendenza a scandire i vari tempi seguendo i luoghi dove la passione si è svolta, dove la vicenda della Pasqua di Gesù si è svolta. E questo avviene soprattutto a partire da Gerusalemme, dove si può comprendere che i cristiani di Gerusalemme andavano a celebrare i santi misteri della Pasqua nei luoghi che erano lì a loro portata, dove le diverse realtà erano avvenute storicamente, separando però della commemorazione i singoli misteri della passione e della morte di Gesù. Dice la pellegrina Eteria, ne abbiamo parlato altre volte, è una pellegrina, non si sa bene se suora, se monaca, se signora ricca, che nel 383-384 viaggia da quelle parti, ci descrive i riti che si svolgevano a Gerusalemme dal giovedì all'ottava, e la frase che usa in latino: apte le celebrazioni, viei et loco, celebrazioni atte al giorno, il giorno in cui Gesù entra a Gerusalemme, il giorno in cui Gesù fa la cena, è il luogo in cui Gesù entra a Gerusalemme, il luogo dove fa la cena, celebrazioni adatte al giorno e al luogo. Quando vado io in Palestina con qualcuno, dico sempre che mentre noi qui la nostra liturgia la celebriamo seguendo il tempo, Natale, Pasqua, primavera, quando si è là si celebra la liturgia del luogo, non del tempio, del tempo. Per cui a Betlemme si celebra sempre la messa della Natività, e così via in tutti gli altri posti. Luogo e tempo sono i due parametri della storia che nella liturgia sono diversamente combinati. Noi normalmente nelle nostre liturgie celebriamo tempo, là si celebra il luogo. Eseria dice che le celebrazioni della Pasqua venivano celebrate in modi adatte al giorno e al luogo, cioè in maniera conforme al giorno e al luogo. Alla fine del IV secolo con Giovanni Crisostomo in Oriente e Agostino in Occidente, troviamo ormai strutturato il triduo, sacratissimo triduo del crocifisso, sepolto e risorto, Sant'Agostino. Sacratissimo triduo del crocifisso, sepolto e risorto, che comporta in particolare la liturgia propria del Venerdì Santo. Ecco. Agostino è quello che tenta di mettere insieme le due realtà che vi ho già detto, la Pasqua come passione e la Pasqua come passaggio. E si esprime così: è ancora garantita una forte coesione di morte e risurrezione. Morto per i nostri peccati e risorto per la nostra giustificazione. Essa è alla base della concezione della Pasqua con cui il grande dottore volle comporre la prospettiva antropocentrica della Pasqua passaggio con quella cristocentrica della Pasqua passione, che in Occidente manteneva tenaci sostenitori. Per Agostino la Pasqua è transito, passaggio, per attraverso la passione, cioè passaggio attraverso la passione prima di Cristo e poi dell'uomo. Il passaggio di Cristo al Padre attraverso la croce dischiude l'uomo per la stessa via, il passaggio dalla morte alla vita. Cerca di comporre i due significati. Ma nonostante il suo sforzo, la distinzione fra memoria della passione e quella della risurrezione diventa sempre più profonda. Dice sempre Sant'Agostino, Sant'Ambrogio: celebriamo in tal modo un giorno di tristezza e uno di gioia. Nel primo digiuneremo, nel secondo saremo saziati. Ciò comporterà, dal punto di vista teologico, il rischio di una frammentazione dell'unità profonda del mistero pasquale e in particolare della perdita dello stretto legame tra croce e risurrezione. Passando da una concezione unitaria, dinamica, storico-salvifica, a una prospettiva storicizzante che allinea e distingue, celebrandoli separatamente, i singoli momenti ed eventi. La conseguenza più rilevante fu che dopo Agostino la Pasqua nell'ambito del Triduo si identificò sempre più con la Domenica, divenendo la festa della Resurrezione, lasciando al Venerdì Santo la memoria della croce in una prospettiva di lutto e di cordoglio. Troviamo già pienamente affermata quella prospettiva incentrata sulla Pasqua di Resurrezione nei sermoni per il tempo pasquale di San Leone Magno. Qui è il caso di fare un altro accenno a una questione antichissima, cioè la data della celebrazione della Pasqua. La data della celebrazione della Pasqua è stato il primo motivo, almeno di una certa ampiezza, di scissione della Chiesa. La Chiesa dell'Oriente, più precisamente palestinese, alessandrina, celebrava la Pasqua in continuità con quella ebraica nel giorno 14 di Nisan. Il 14 di Nisan è l'inizio dell'anno per loro, è il primo giorno di primavera. Primavera vuol dire il primo giorno di luna piena. Quel giorno, quale che fosse della settimana, era la celebrazione della Pasqua. Il mondo occidentale invece sosteneva che l'elemento più importante da sottolineare non era il giorno della Pasqua, ma la domenica. Il giorno della Pasqua, casomai, faceva riferimento alla croce, la domenica faceva riferimento alla resurrezione. Quando noi diciamo che la prima Pasqua è la domenica, è vero, però dobbiamo tenere presente questa prospettiva. La Pasqua domenicale è la celebrazione della resurrezione, del giorno dopo il sabato. Non è la celebrazione di tutto il mistero pasquale. Certamente, celebrando la resurrezione non si può dimenticare che c'è la resurrezione perché c'è stata la passione. Però l'accento, diceva già Sant'Ambrogio, gioia, e tristezza il venerdì, gioia la domenica. Allora, appunto, quelli che sono rimasti attaccati, anche quando Roma ha cominciato a entrare nella questione e a dettar legge, anche in Oriente, mal tollerata, ci sono anche degli accenti forti dei padri della Chiesa su questa esagerata intrusione della Chiesa di Roma, che teneva per la Pasqua della Domenica, e è nata appunto una setta dei quarto decimani, quelli che celebravano e si caponivano a celebrare la Pasqua nel giorno del Domenica. Sapete che cos'è che ha convertito quasi tutti? Il fatto che così veniva a coincidere con quella ebraica, e l'ostilità ebraica ha fatto in modo che ci si convertisse a quell'altra soluzione, proprio per distaccarsi. Tant'è vero, ho letto che se il 14, se quando la domenica avveniva nel giorno 14 di Nisan, i cristiani la facevano una settimana dopo, per non farla insieme agli ebrei. Ecco, ovviamente questo mette in discussione tanti aspetti del collegamento con la Pasqua ebraica che noi abbiamo ereditato, è fatta nostra. Il, diciamo, la svolta del passaggio dalla Pasqua ebraica alla Pasqua cristiana è Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Per cui, ecco, la comunità cristiana si appropria, fa suo, quello che gli ebrei celebravano nella loro Pasqua applicandolo a Cristo. Cristo è nostra Pasqua. C'è stato un tentativo, ma poi è finito quasi subito, di non dare tutta l'importanza che diamo noi, che dà la liturgia, la Bibbia stessa. Cristo è nostra Pasqua, è stato immolato, facciamo festa con gli azimi, come facevano gli ebrei. Traducendo Cristo nostra Pasqua con Cristo durante la nostra Pasqua è stato immolato. Capite che è molto diversa la cosa, c'è soltanto una coincidenza. No, invece sembra che esegeticamente sia la tradizione poi sgombrato da ogni dubbio che Cristo è la nostra Pasqua. Quindi quello che per gli ebrei era la Pasqua, passaggio, il sacrificio dell'agnello, tutti gli elementi, noi lo applichiamo a Cristo. Continuiamo in questo piccolo excursus storico. Altri significati, oppure il cambiamento di prospettive, sono stati dati dallo stravolgimento della veglia pasquale, venendo meno il catecumenato, perché ormai si battezzavano più soltanto bimbi, quindi mancando tutta la preparazione al catecumenato e alla veglia che aveva come nucleo principale il battesimo, la veglia pasquale si è svilita. Aggiungi il trasferimento in orari diversi. L'orario diverso è stato dettato da tante cose, leggi anche che impedivano di dire delle messe dopo il tramonto, e allora tirandosi sempre più indietro si è arrivati a un concetto di veglia che non è più quello di vegliare durante la notte in attesa dell'alba, ma di vigilia della festa, giorno prima della festa. Anche oggi c'è tutta una discussione ancora accesa tra teologi e pastoralisti sulle messe prefestive. Cosa vuol dire messa prefestiva? Vuol dire svilire il giorno del Signore, o vuol dire dare più importanza aggiungendo questa appendice? Ecco, dipende da che cosa si intende per veglia. Se è il giorno prima, allora non ci siamo più. Se invece è il vegliare in attesa, allora ci siamo. Io proprio per quest'ultima, sulle messe vespertine, perché la vigilia delle feste è una tradizione molto importante che è sempre nata come vegliare, pregare in attesa del momento culminante, non solo il giorno prima, perché così il giorno dopo siamo liberi di fare quello che noi facciamo. Ecco, dicevo del doppio triduo, uno degli altri elementi che si sono introdotti nel dare connotati diversi alla celebrazione della Pasqua è l'introduzione del Giovedì Santo, il crescente rilievo del Giovedì Santo, che venne inserito nel triduo. E dall'altro il fatto che i giorni festivi rimasero soltanto oltre la domenica di Pasqua e il lunedì e il martedì, che erano anche festivi, diciamo civilmente, si venne di fatto a creare quello che è stato chiamato il doppio triduo, un triduum mortis, giovedì, venerdì, sabato, e un triduum resurrectionis, domenica, lunedì e martedì. Così abbiamo risolto il problema, quale sia il triduum, ce ne sono due, quindi ognuno sceglie quello che vuole. Ed è andata di lungo così per molto tempo, molto tempo. La Pasqua aveva perso il suo nucleo liturgico e teologico, con la veglia celebrata di mattina del giorno prima, e sappiamo tutti quali erano le esperienze, almeno noi di una certa età, della celebrazione fatta la domenica, a sabato mattina. A mezzogiorno del sabato era già Pasqua per tutti.
Perché mi sa che sia solo lei sa che ha questa esperienza.
Davvero?
Perché ve la spiego un po' meglio. Voi ve lo ricordate?
Suonavano le campane il sabato, basta, e la mamma mi faceva bagnare gli occhi.
Tese.
Allora basta.
No, io cito sempre. Io cito sempre il seminarista in servizio, il gruppetto andava in San Petronio, grosso andava in San Pietro, e io ero fra quelli che erano in San Petronio. E ricordo appunto questo sabato santo di un giorno splendido di luce piena, immaginate San Petronio con quei finestroni alle 10-11 del mattino, inondato di luce, e il cielo pasquale che neanche si vedeva, e il diacono che cantava: ci preghiamo Signore che la luce di questo cielo squarci le tenebre di questo scuro notte. Per dire il realismo della celebrazione liturgica come si era ridotto attraverso tutta una serie di manipolazioni a volte anche violente nei confronti della autentica, con l'approfondimento da parte dei liturgisti, di patrologi che sono riandati alle fonti antiche, c'è stato un cambiamento che ha trovato un momento culminante il 10 maggio 1946, dove Papa Pio XII dà incarico alla Congregazione dei Riti di esaminare le concrete possibilità di una riforma liturgica generale, cominciando dalla liturgia della Pasqua. La commissione si è messa al lavoro e è uscito il documento della riforma del Sabato Santo 1955. Fu un tripudio di tutti i liturgisti, ma non solo, anche di noi che qualche cosa un po' sapevamo. A Bologna poi spirava l'aria del Cardinale Lercaro, scrisse poi un bellissimo, un po' dopo, un bellissimo libretto, I giorni dell'amarezza, per commentare i nuovi riti della Settimana Santa, perché prima venne fuori quello del Sabato Santo, riportato alla notte, con la veglia, con alcune cose che erano ancora molto prese dalla tradizione, che poi sono state superate successivamente. Fra queste valgono anche per il Venerdì Santo, nel periodo di transizione convivevano elementi degli antichi riti con quelli del nuovo. Per esempio, durante le celebrazioni della Domenica delle Palme e del Venerdì Santo e del Sabato Santo, cioè della Veglia Pasquale, si cambiavano i paramenti durante il rito. Si partiva per esempio la Domenica delle Palme col rosso del manto regale per l'ingresso di Cristo nella Santa Città, acclamato Re, e poi si mettevano i paramenti viola per la Messa. Notate che questo vuol dire ancora separare i due aspetti, anche con questo fatto liturgico. Il Venerdì Santo incominciava con i paramenti neri, il cordoglio per la morte di Gesù, i paramenti neri, e soltanto quando nell'ultima parte della celebrazione venivano messi i paramenti viola, che sono quelli della penitenza, della quaresima. Il sabato santo cominciava col viola, il diacono però che cantava il precogno pasquale, l'exultet, era vestito di bianco, poi dopo metteva il bianco, si metteva il viola anche lui per tutta la celebrazione della liturgia della parola, poi tutti si mettevano in bianco per la celebrazione della messa, del battesimo e della messa. Per dire come convivevano i due aspetti, ma non soltanto per questi particolari di rito, ma anche nella concezione. Stiamo celebrando la morte, la risurrezione, la salvezza da dove viene. Ecco. Noi cerchiamo, e ha cercato di farlo già, la riforma liturgica è il concilio che l'ha recepita totalmente, anzi le ultime riforme sono state fatte dopo il concilio, togliendo quelle che erano ancora delle incertezze fra l'una e l'altra, portando all'unità. I due aspetti non sono, diceva il cardinale Ercaro, che la celebrazione solenne con tutta la comunità della Pasqua di Passione, Pasqua Staurosima, Stauros vuol dire croce, è la Domenica delle Palme, e la Pasqua Anastasima, Anastasis vuol dire resurrezione, la domenica successiva, dove in mezzo, per i più fedeli, si svolgono i diversi momenti, che tengono conto, certo, di una storicizzazione della Pasqua, però in maniera da fare in modo che i diversi aspetti, quelli teologici, spirituali e quelli storici, siano profondamente mescolati, perché si comprenda che la salvezza viene sia dalla croce che dalla resurrezione, che non sono due cose separate, perché il pericolo che c'è nella separazione di cui abbiamo detto qualche cosa è poi quello di non comprendere più niente del mistero della croce, dove abbiamo molte volte sottolineato questo. Gesù ci fa una bellissima figura nella sua obbedienza al Padre, nella sua accettazione fino in fondo della situazione umana, ma ci fa una brutta figura il Padre, che vuole che suo figlio muoia. Ci sono delle antifone molto forti in queste nelle delle ore del Venerdì Santo. Hai voluto che il tuo figlio soffrisse la passione della croce. Ecco, questa accentuazione di alcuni aspetti che c'è ancora vengono assorbiti in una visione più unitaria. Non sono due aspetti, è stato bravo, adesso gli diamo la medaglia al valore della resurrezione. No, la concezione teologica, spirituale, espressa nella liturgia, ancora con questi limiti di un difficile equilibrio fra tutti gli elementi che non si vogliono eliminare perché hanno tutta una storia lunghissima, è che la morte in croce così non è più morte, ma è vittoria sulla morte. Quindi non è la medaglia che gli viene data dopo, è quel modo di offrire a se stesso che contiene già la resurrezione. E la Pasqua come resurrezione è il crocefisso risorto, non dimentichiamo che così parlano le scritture. Voi cercate il crocefisso, è risorto il crocefisso, non è qui. E non per niente nelle apparizioni di Gesù risorto Gesù presenta i segni della passione, che non sono spariti, sono presenti come segno non di sofferenza, ma come segno di vittoria sulla sofferenza, sul sopruso, sulla violenza, ecco, però in una perfetta unità. Ci sarebbero tanti aspetti liturgici che mettono in risalto questo. Ve ne dico solo uno perché lo si può trovare adesso nel tempo di Pasqua in qualche simbologia. Il Cristo rappresentato come pesce, perché sapete che le parole pesce, ictus in greco, vogliono dire Gesù Cristo, figlio di Dio, Salvatore, è rappresentato delle volte insieme ai pani, delle volte invece è in un tridente e la dicitura Christus passus tridente, piscis assus, il pesce arrosto, Christus passus. E è usata molto anche dai padri della Chiesa questo, però il Christus passus è il segno della salvezza, è l'apertura attraverso la morte, attraverso la croce, di una nuova vita che è la resurrezione, che è già compresa, deve essere resa visibile. Qualcuno ha detto forse c'è bisogno di una più profonda nuova revisione dei riti della Settimana Santa per cogliere questa unità. Qualcuno ha risposto autorevolmente: no, non ce n'è bisogno, basta fargli bene e tenere in secondo ordine l'aspetto storicizzante e non esaltarlo. Vedi liturgia di Gerusalemme, noi cogliamo quello che ci è venuto da là, dalla Chiesa Madre, degli aspetti molto belli, però basta, no? Io ricordo una conferenza in seminario a proposito della celebrazione della Pasqua di un, non ricordo più chi era, un liturgista importante, e molti seminaristi intervennero chiedendo che fosse sottolineato nelle celebrazioni l'aspetto storico, il luogo e il tempo. E mi ricordo che uno disse che avevamo tanti elementi oggi, che una volta non c'erano, desumibili dai libri, devono essere sei, di una certa Maria Valtorta, che per visioni ha saputo di ogni istante della vita di Gesù, della sua passione, cosa ha detto, cosa ha fatto, chi era con lui. E chiedevano che fosse tenuto presente questo. Siccome, grazie a Dio, la liturgia ufficiale non lo ha mai fatto, se non quel tanto che vi ho già detto adesso, e qualcuno l'ha fatto per conto suo. Io so di parrocchie della città di Bologna, che è vicino alla Beverara, non so quali sono, dove la Via Crucis si viene messa dentro, perché uno degli aspetti del dualismo oggi per il Venerdì Santo è più importante la celebrazione della azione liturgica della passione del Signore, o è più importante la Via Crucis? Se voi guardate in giro i manifesti è un po' difficile dire cosa è più importante. Il Cardinale del Caro ci aveva insegnato, ma alla luce degli insegnamenti ufficiali della Chiesa, che il Concilio ha ribadito, quando ha detto che non c'è nessun'altra celebrazione a parità di contenuti che possa valere quanto una celebrazione liturgica, anche se emotivamente altre forme possono essere più toccanti. L'attuale Papa ha speso varie parole belle, importanti, anche nell'Evangelii Gaudium, sulla importanza della pietà popolare, della religiosità popolare, che dice quando è ben intesa, ben condotta, non contraddice ma aiuta. Trovare un equilibrio è un po' difficile, perché sono convinto anch'io che ben condotta aiuti, ma non ben condotta allontana. E lo dice anche l'affluenza a questa celebrazione. Se ai tempi miei, nel Triduo Pasquale, c'era un po' di gente, parlo della cattedrale, il Giovedì Santo, il venerdì e nella veglia non c'era nessuno, quasi deserto. Noi seminaristi, qualche suora, qualche fedelissimo, no, c'era nessuno. Invece in altre manifestazioni, voi pensate come l'Italia, la Spagna ancora di più, il Sud America quasi altrettanto che con la Spagna, ha dato grande sviluppo alle celebrazioni del Venerdì Santo del Cristo morto, in alcuni posti anche del Cristo risorto, ma quelle credo che siano più nostrane. A Firenze mi pare che ci sia qualcosa. E mi dicevano in Brasile che la festa più grossa per i brasiliani è il Carnevale, la seconda è il Venerdì Santo, perché il Venerdì Santo per loro vuol dire il ritrovarsi in un modo benedetto, esaltato, della loro situazione nel Cristo che muore sulla croce. È la festa degli schiavi, la festa degli oppressi, che vedono nella loro oppressione una esaltazione perché il Figlio di Dio si mette da quella parte. Però anche così manca l'aspetto che lì c'è già la resurrezione. Forse è sottinteso, tramutandolo in una festa, cosa vi posso dire ancora su questo? Beh, aggiungo anche io un'esperienza più recente di quella di quando ero un ragazzino. E lo saprete, e qui a Bologna, il posto più vicino che sappia io dove si celebra una festa del Cristo morto il Venerdì Santo è Crevalcore. A Crevalcore c'è una chiesa, adesso è giù col terremoto, finto gotico, però altissima, in fondo c'è una croce alta quasi come le volte, con un Cristo sopra, e la predicazione che veniva fatta da personaggi che dovevano essere di una certa fama. E quella volta che ci andavo noi di San Sigismondo c'era un famoso predicatore, molto vecchio ma ancora vivo e vegeto, il quale stava facendo la predicazione sulla passione. E la predicazione sulla passione comportava molto la drammatizzazione, e la drammatizzazione consisteva in questo: a un certo punto si fermava e poi, implorando, diceva: Cristo, stacca la mano destra e benedici. Allora si sentiva tutto, i tamburi che rullavano, e una grande scala, uno andava su, toglieva il chiodo e il Cristo snodabile così. Poi continua, mi raccomando, primi piedi. Dopo quel prete che vide noi: ah, ma sa, qui si usa così. Dopo, quando era stato tolto di tutto dalla croce, con un grande lenzuolo sotto le braccia, veniva posto su un catafalco molto bello con intorno soldati romani, dietro la statua della Dolorata, e le vie, la processione per via del paese, con un tripudio di luci, la gara del negozio più bello, della vetrina più bella. È la festa del Venerdì Santo, è già l'anticipo della resurrezione, è la pietà popolare. Secondo me c'è da riflettere su questo, però non da sventare. E secondo me un pochino si è passati sopra all'importanza della liturgia della Settimana Santa, in questi equilibri delle volte difficili, ma che si cerca di esprimere come viene fatta la celebrazione. Com'è la celebrazione del Venerdì Santo adesso, dopo tutte le riforme, dopo tutti i ritocchi? Quando venne fuori la riforma era divisa in 5 parti, adesso è in 4, per una piccola differenza. C'è la liturgia della parola, c'era la adorazione, la grande preghiera universale. Adesso sono state unificate, come poi andare alla messa, la liturgia della parola che si conclude con la preghiera dei fedeli, l'adorazione della croce e la comunione. La liturgia della parola risente della più profonda antichità. Era sempre così la liturgia della parola, non c'erano tutte le introduzioni che ci sono adesso. l'atto penitenziale. Nel Venerdì Santo, ed è caratteristico dei momenti di maggiore penitenza, la prostrazione. Il clero si prostra davanti all'altare nudo. L'altare veniva adornato nella celebrazione eucaristica, altrimenti era nudo. La liturgia della parola ha avuto delle modifiche fra la prima riforma e l'ultima. Adesso è costituita da tre brani. Il primo è il quarto carme del servo sofferente, da Isaia, più lungo, più bello, più completo. Il secondo è della lettera agli Ebrei, il valore salvifico della morte di Cristo in croce. Il terzo è la lettura della Passione secondo Giovanni. Nella Domenica delle Palme si legge la Passione, diversa nei vari anni secondo l'Evangelista dell'anno, quest'anno Luca. Il Giovedì Santo è sempre il Vangelo di Giovanni, che è l'esaltazione della Passione di Gesù. Gesù nella Passione di Giovanni è il Signore. Sono io, tutti cadono a terra. Anche davanti a Pilato, tu non avresti nessun potere se non ti fosse dato dall'alto, e via via. È il Signore che viene celebrato nella sua passione. Paramenti rossi, la vittoria, il simbolo del potere imperiale, la colonna rossa, la tunica regale di cui è rivestito il Cristo. Per burla dai soldati e da Erode, da noi perché crediamo che sia così, il rosso. Fatta la liturgia della parola c'è la grande preghiera. Ha subito delle non importanti ma significative correzioni. Quella che tutti ricordano è il perfidi Giudei. Le prime riguardano la Chiesa, poi si allarga, è la redenzione universale, e quindi la Chiesa prega per tutta la realtà. Dopo la Chiesa, gli ebrei, quelli che non credono in Cristo, quelli che non credono in Dio, e poi, cambiando però genere, i governanti, nella stessa categoria, e tutti quelli che hanno bisogno dell'aiuto del Signore, ammalati, viaggiatori, eccetera, eccetera, eccetera. E il cardinale Lercardi diceva l'abbraccio universale di Cristo sulla croce, che è per tutto il mondo, nessuno escluso. Dopo questo c'è l'adorazione della croce. L'adorazione della croce ha avuto una storia diversissima, non è ancora in tutti i riti attuali del Venerdì Santo nelle varie chiese che non hanno il rito romano. Da noi è un momento importante, l'adorazione della croce, è di origine tipicamente gerosolimitana, dove la venerazione della croce non si faceva però durante una celebrazione eucaristica. Il Venerdì Santo è sempre stato giorno senza celebrazione eucaristica, perché è il giorno in cui si commemora la verità storica delle cose. Tornando a quanto dicevamo prima, non la storia, sia ben chiaro che per noi la storia è il luogo dove Dio si rivela, Dio entra nella storia, Gesù è morto davvero, però fate questo in memoria di me, non l'ha detto sul Calvario mentre moriva, per fortuna l'ha detto durante un banchetto, cioè ha chiuso la storia in un rito che può essere celebrato e ripetuto e affidato a noi nella sua gestione, nella convinzione che dentro quel rito c'è il valore della storia. L'atto della morte in croce è unico, irripetibile, sufficiente per tutto. Però per essere vicino a noi, per entrare noi in esso, che allora non c'eravamo, abbiamo bisogno oggi nella nostra storia di qualche cosa che ci colleghi, ed è il fare memoria. Facendo memoria, quello che ricordiamo avviene in quel momento che facciamo memoria. Bene, questa è l'adorazione della croce di origine gerosolimitana, poi sparsa in varie chiese, molto tempo, è stato il momento culminante della celebrazione del Venerdì Santo. E anche i vari riti che dicevo prima di pietà popolare fanno riferimento a questo. della rievocazione. Noi accettiamo la storicizzazione, sapendo però che non è solo una storia, ma una storia che diventa espressione della fede con la quale noi entriamo. È bello un commento che ho letto sulla venerazione della croce come abbiamo fatto oggi. La liturgia propone due forme: quella dello scoprimento graduale, dove la croce appare velata. Perché si velavano le croci? Una domanda che mi sono sempre fatto anch'io, perché dicevo proprio nella settimana della Passione, quando tutti invitano a guardare il crocefisso vengono velati. Venivano velati perché le croci non erano col crocefisso, ma erano piene di oro, di brillanti, la croce trionfante. Allora nella settimana di Passione veniva velata per togliere lo splendore della croce. Il Venerdì Santo, durante la celebrazione, veniva svelata, un po' alla volta. E di solito qualcuno lo fa. I più, siccome lo svelamento progressivo, che ha tutta una sua suggestione, se è fatto bene, però fa venire in mente anche gli spogliarelli, allora qualcuno preferisce l'altra forma, che invece è l'apparizione dal fondo della chiesa della croce già svelata con Cristo, e per tre volte la sosta acclamando: ecco il legno della croce dal quale pende la nostra salvezza, venite adoriamo, per tre volte. Qui viene posto ai piedi dell'altare, dove tutti vanno a baciare. Ho letto un bel commento a questo dicendo che questa celebrazione è la croce che ti viene incontro al popolo, viene incontro all'umanità, e dopo l'umanità che va incontro alla croce nell'atto della venerazione col bacio. Bello questo doppio cammino: la croce che ti viene incontro e noi che andiamo incontro alla croce. La conclusione è quella della comunione. C'è una storia lunghissima dietro. Nel Messale vecchio, prima della Riforma, il Venerdì Santo nel Messale aveva il titolo di Messa dei Presantificati. Messa dei Presantificati. La gente, nel dialetto delle mie parti, la chiamava la Messa in Sgumbie. La Messa in Sgumbie. Sgumbie, scompigliata, perché era una messa che assomigliava in alcune cose alle altre, ma la messa di Sgumbie. La messa dei presantificati era il titolo ufficiale. A cosa si riferiva? Praticamente alla comunione, cioè la comunione fatta con le ostie consacrate nel giorno prima, il Giovedì Santo, e venivano messe in un luogo per l'adorazione chiamato sepolcro. Sarebbe interessante anche questo vedere perché è chiamato sepolcro, questo nascondimento dell'Eucaristia dentro. Il fine principale era quello, per fare la comunione il giorno dopo. Comunione però che è stata molto molto discussa. È giusto fare la comunione in un giorno in cui non c'è la messa? Sì, le ostie di ieri. Ma ha senso? Che senso ha? La riforma ultima lo ha riammesso. Nella riforma penultima, che poi è stato in uso in vari posti, specialmente nella liturgia papale a Roma, solo il celebrante faceva la comunione. Quindi veniva messa un'ostia. Questo toglieva i patemi d'animo di tutti i preti, che non sanno mai il giovedì santo quante ostie mettere per il giorno dopo, perché c'è il rischio che ce ne siano tante che non sai dove mettere, o poche che non fai la comunione a tutti. Invece solo il celebrante faceva la comunione. E però quella comunione del solo celebrante era ricchissima di riti. Quando il Santissimo veniva portato sull'altare, diceva proprio il testo, prendendolo dal sepolcro, veniva portato sull'altare, veniva incensato, c'era tutta una processione solennissima per fare la comunione celebrante. Oggi il rito è stato portato alla sua semplicità. Si è detto che è giusto che nel giorno in cui si fa memoria della passione del Signore, tutti quelli che lo vogliono possono partecipare dei frutti della passione attraverso la comunione, far proprio la Pasqua di morte e di resurrezione, con un rito semplicissimo. Neanche il celebrante, se c'è un diacono, un ministro, va a prendere l'Eucaristia, lo appoggia sull'altare, senza nessun segno particolare di venerazione, viene scoperta la tisside, e si recita il Padre Nostro e poi beati gli invitati. Di solito con un canto, io preferivo in silenzio, si fa la comunione e dopo un canto di commento e si termina con la benedizione dell'assemblea. Ecco, questo è il Venerdì Santo di oggi, celebrazione della morte in cui è già compresa la risurrezione del Signore. Dopodiché la...
si termina con la benedizione?
Non c'è la benedizione,
no,
no, fatto male. È la, l'orazione sul popolo.
Ah, ecco, non c'è, non c'è
la stessa benedizione. L'orazione sul popolo. Ci sono due orazioni sul popolo. Molto belle. E poi dopo si torna alla liturgicità, si toglie l'altare, l'unica tovaglia che è stata messa durante la celebrazione, e il Sabato Santo è completamente liturgico. Ci sono solo le liturgie delle ore, ma nessuna celebrazione. Non dovrebbero esserci le versioni dell'uova, invece che tutti fanno, io sono a liturgia. Se c'è un funerale non si può dire la messa, non si usa l'incenso, non si usano i candelabri. Bene, non so se vi ho detto qualcosa di utile, di importante, di diverse prospettive da cercare di cogliere. Chi vuole essere quarto decimano faccia pure, perché e domani è la luna piena, e anche i testimoni di Geova domani fanno la memoria della Pasqua del Signore. Pasqua domani, sì. Noi facciamo la Pasqua, come dice il scrittore, il giorno della luna piena. Credo che facciano qualche cosa che assomiglia alla Santa Cena dei protestanti, col pane, col vino, dove nessuno però fa la comunione, perché la comunione la possono fare solo, cioè comunione, loro dicono prendere i santi simboli lo possono fare solo gli eletti, e gli eletti lo sanno solo loro chi sono. Bene.
Dillo, una domanda.
Dica tutto.
Piccolina, piccolina. Riguardo lo svelamento, diciamo, della croce, quando è che in realtà si passa dall'utilizzo della croce, cennata o meno, all'utilizzo invece del crocefisso?
Se parli solo di utilizzo, io direi.
No,
ti dico perché se parli solo dell'uso. Facciamo poco dopo il 1000, perché i primi crocefissi, croce col Cristo, sono
intorno
al 1000, però l'uso, perché quelli erano usati in chiesa, in qualche celebrazione, senza quasi nessun segno di passione. Il Cristo era coronato con la corona regale, vestito di abiti regali, vedi a Lucca il Santo Marco, impassibile, ecco. E così anche, e qui non è più l'uso ma è la raffigurazione, l'antica raffigurazione bizantina, il Cristo è così quando è rappresentato. Il Cristo addolorato comincia dopo, con la diffondersi della devozione francescana alla sofferenza di Cristo. E allora il primo, di quello che so io, è Cimabue, che lo rappresenta un po' contorto e ha avuto delle grane, perché sembrava irriverente. Si è poi scoperto che raffigurazioni della croce ce ne sono anche delle molto antiche. Nella Basilica di Santa Sabina a Roma, sulla porta di legno scolpito, c'è un'antica rappresentazione della croce, Cristo con i due ladroni. Però ecco, fa più parte della iconografia che dell'uso della croce. L'uso della croce in quel tempo era la croce gemmata, la croce vincitrice, che voi potete ancora vedere a Ravenna, nell'abside di Santo Apollinare c'è la croce gemmata, bellissima, e quella veniva coperta. L'idea del sepolcro. Vi ho già detto che quel posto dove si portava l'Eucaristia aveva come scopo principale di avere le ostie per il giorno dopo. Intorno però a questo si è sviluppata tutta una devozione, anche lì molto ambigua, sia dal punto di vista teologico e anche dal punto di vista storico, perché Cristo non è ancora morto la sera del Giovedì Santo. E allora tutto quello che voleva dire il sepolcro, lì forse non l'avete in mente, ma io sì, perché li ho viste da piccolo e ce n'era ancora alla Beverara, delle urne in cui mettere l'Eucaristia la sera del Giovedì Santo, che erano fatte a forma di urna funeraria, proprio come le tombe. Poi San Sigismondo ne ho trovate tante, delle illustrazioni di come sarebbe stato fatto quell'anno l'apparato del sepolcro, con macchine gigantesche, infiniti ceri, rappresentazioni di soldati romani, di piante, una cosa fantastica. E la devozione al Cristo nel sepolcro finiva però con la celebrazione del Venerdì Santo, che era la mattina ovviamente, perché dopo non c'era più, cioè rimaneva l'Eucaristia se le ostie non venivano consumate in un luogo fuori dalla chiesa o comunque nascosto e senza nessuna forma di onore. Per cui la visita ai sepolcri era del giovedì, dalla celebrazione una volta alla mattina e adesso al pomeriggio fino a mezzanotte si andava in giro per i sepolcri. Nulla vieta che si vada a fare un momento di adorazione, di riflessione, dove l'Eucaristia è esposta alla venerazione e alla meditazione. Meditazione che dovrebbe essere su quelle ore, Gesù nell'orto, la passione, oppure anche riprendendo, come fa la liturgia orientale, il tema della celebrazione della cena, il tradimento, l'abbandono degli apostoli. Crinello Lercaro scrisse un libretto per aiutare queste veglie intorno a quello che allora si chiamava il sepolcro. Non avete potuto vegliare un'ora con me, si intitolava. Ed erano delle considerazioni molto, molto belle. Questo penso che, ecco, togliendo però l'idea di sepolcro, perché non sta in piedi in nessun senso. E mi veniva in mente che insieme a questo nascondimento dell'Eucaristia, funzionale alla celebrazione del giorno dopo, c'è stato in varie chiese anche il rito del nascondimento del fuoco. Siccome il fuoco per accenderlo era brigoso, allora volendo spegnere tutto quello che è segno di vita per entrare nella liturgia del Venerdì Santo, anche il fuoco veniva nascosto in un posto segreto dove potesse avere dell'aria per mantenersi. E qualcuno lega il lucernario del Sabato Santo con tiravano fuori il fuoco nascosto e si faceva la celebrazione del grande lucernare, che era poi l'accensione delle luci nelle chiese, con cui comincia la veglia del Sabato Santo. Non so se sapete che in Oriente, nella Chiesa ortodossa, c'è la credenza, ho letto che tutti sanno che non è vero, ma nessuno lo dice, che il fuoco quella notte viene fuori dal sepolcro. Il patriarca entra nel sepolcro con la candela spenta ed esce con la candela accesa, miracolosamente, e viene distribuita a tutti. E un aereo militare nell'aeroporto più vicino a Gerusalemme, sarà dalle parti di Tel Aviv, è pronto per pigliare il fuoco e portarlo ad Atene, nella cattedrale del patriarcato di Atene. Primo fuoco che esce dal sepolcro. Io ho una scena presa giù da internet che è fantastica. il tripudio della gente mentre accende le candele. Un caos, ma è un caos bello. Ballano, girano. Ho letto che tutti sanno che non è vero.
I paramenti neri si usavano anche in altre occasioni.
Sì, il funerale.
Il Venerdì Santo era il funerale di Cristo. È la cosa che viene più in mente. Gesù muore e noi piangiamo. La pietà popolare è ancora su questa linea. Non è la morte gloriosa, la beata passione, il re che combatte con l'avversario, lo vince. È il funerale di Cristo, tutti piangono. Ma c'è una letteratura e una iconografia bellissima su queste cose qui. Sono dei canti.
Tornando invece al sabato santo, diciamo, nella tradizione orientale, diciamo, c'era qualche sottolineatura, sì, drammatizzazioni?
Però... Sottolineatura senz'altro, che da noi mancano quasi completamente, della discesa agli inferi.
Ecco, però diciamo, poi riuscivano a trovare una qualche forma di tutto.
Non so. Io so delle loro icone della resurrezione. In nessuna delle loro icone c'è la tomba come la nostra, sarcofago da cui Cristo esce, o intero, a metà, col bandierino vittorioso e i soldati tramortiti, ma è Cristo che, ponendo i piedi sulla croce, che fa da ponte sul grande abisso, tira fuori dall'abisso, rappresentato in nero, Adamo ed Eva. Quasi sempre Eva ha la mano velata, perché è quella con cui ha tolto la mela. Quindi Cristo toglie Adamo ed Eva con la mano velata. Poi intorno c'è tutto un tripudio di personaggi, di profeti, di re. E nel buio, nell'Ade, sono rappresentati in bianco, accennati, tutti gli strumenti della passione: i chiodi, la corona, i flagelli. Rimangono velate, che l'umanità ne viene fuori. E c'è una letteratura bellissima dei padri, su, varrebbe la pena di leggere, fatelo, la grande omeria del Sabato Santo, che si legge nell'ufficio di lettura del Sabato Santo. È bellissimo. Cristo che va nel regno dei morti e saluta Adamo, dicendo: il Signore sia con te e anche con te, esci, io ti ho fatto non per stare qui ma per venire alla vita, conduci fuori. È bellissimo. Di celebrazioni loro non so niente, non ho mai letto.